Abbiamo infatti qui con noi in studio un compagno con cui parleremo un po' della questione dei crediti del carbonio, questo concetto un po' fumoso che è apparso da alcuni anni, in particolare per quanto riguarda la riverniciatura delle facciate delle grandi aziende, ovvero il concetto del green economy, delle aziende green. Prima di iniziare a parlare effettivamente di questo, noi volevamo partire, ci siamo detti di partire con una piccola nota che è a disposizione di tutti, di fatto. Riguarda Google e quello che potete trovare quando voi iniziate a cercare dalla pagina di ricerca di Google. Infatti, se voi aprite la pagina di Google, una scrittina vi appare sotto in piccolo, ma non troppo. Carbon Neutral dal 2007. Come si può leggere sulla pagina stessa di Google e sulle pagine varie che si aprono cliccando su questa scritta, Google si è impegnata fin dalla sua fondazione nel 98 a sostegno di un'economia più verde che aiuti il pianeta. Scrive infatti di intraprendere azioni collettive per il clima. Il nostro programma per l'utilizzo esclusivo di energia a zero emissioni di CO2 mira a eliminare le emissioni associate al nostro consumo energetico operativo e a usare energia pulita ogni ora di ogni giorno entro il 2030. Questo è l'obiettivo che si è dato Google. Quindi nel 2030, teoricamente, qualsiasi cosa avrà a che fare con Google dovrà essere a zero emissioni di CO2. Come al solito parliamo sempre di inquinamento per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, di costruzioni e altro, si parla un po' poco. Google su questo in realtà pubblica addirittura dei report in cui spiega qual è il suo impatto e cosa cerchi di fare per debellarlo. Come dire, si mantiene in prima linea tra le grandi aziende, tant'è che nella classifica delle aziende meno inquinanti del mondo è sempre ai primi posti, se non addirittura al primo. E Google stesso dice di incentivare anche i propri consumatori a essere più verdi e naturali. Come fa questi incentivi? Ho trovato molto interessante questa parte, perché in realtà fa parte sempre di quel meccanismo per cui ti trovi a cercare su Google cose e avere risultati totalmente pilotati, anche per quanto riguarda l'ambientalismo. Infatti, tra le soluzioni proposte di Google c'è Google Maps, che ti indicherebbe percorsi più green, quindi in cui hai una meno, non che ci metti meno tempo, ma che inquini meno con la macchina. Oppure Google si impegna a cercare partnership con compagnie con un buon climate score. O indirizzare verso acquisti più solidali con la questione climatica, proprio quello che dicevo un attimo fa, ovvero l'acquirente nemmeno se ne accorge, ma diventa di fatto ambientalista grazie a Google. Ma in cosa consiste questo carbon neutral dal 2007 e addirittura la volontà di essere completamente carbon free dal 2030? Google sarebbe carbon neutrality grazie a tre passaggi. Il primo, ridurre l'impatto totale di energia consumata, quindi cercare di consumare meno. Il secondo, di utilizzare al 100% elettricità che arriva da risorse rinnovabili. E il terzo è di puntare a un'alta qualità delle emissioni. Non so bene come spiegare questa cosa, comunque quindi di avere delle emissioni che, se proprio devono esserci, siano almeno usate nel miglior modo possibile. Ma cosa vuol dire carbon offset? Questa è una cosa di cui probabilmente parleremo un attimo anche tra poco. Comunque è la riduzione o la rimozione totale di emissioni di carbonio e di altri gas che alimentano quel famoso effetto serra per compensare le emissioni di qualchedun altro. E qua arriviamo al tema che ci interessa, ovvero Google, in ordine di essere carbon neutral, si appoggia anche al cosiddetto rinforestamento. Infatti protegge, e qua la parola è molto importante, protegge ecosistemi naturali esistenti, come foreste. Questa questione della protezione è abbastanza importante e l'andremo a vedere tra poco. E oltre a questa protezione ha dei progetti di riforestazione, in particolare in Australia, Spagna e negli Stati Uniti. Proprio questa questione della riforestazione è quello che apre l'ultimo intervento di oggi, che parleremo qua con Enrico direttamente in studio. La prima questione del giorno infatti riguarda la storia, come siamo arrivati a parlare di crediti del carbonio.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte, io sono Enrico e insomma mi interesso a questo tema perché insomma ho studiato agraria e mi occupo, lavoro nel settore forestale del Piemonte e quindi insomma mi interrogo su questi temi da molto, visto che sono di attualità nell'ambito tecnico della gestione forestale. Ecco, come è nato il concetto di compensazione delle proprie emissioni? Insomma, dobbiamo andare un po' indietro fino agli anni 90 e al protocollo di Kyoto. Il protocollo di Kyoto, che è stato emanato nel 97 e poi è entrato in vigore nel 2005 con l'adesione di diversi paesi. Tuttora al protocollo di Kyoto aderiscono 191 paesi, mi pare, esclusi gli Stati Uniti, che sono, penso, fra i primi e sicuramente uno dei primi emettitori inquinatori globali. Ecco, il protocollo di Kyoto sostanzialmente ha assunto un fallimento di mercato, nel senso, si è arrivati alla conclusione che il mercato dei beni e dei servizi fino a quel momento non era stato in grado di gestire in maniera equa ed efficiente le risorse ambientali, tra cui anche la qualità dell'aria e l'inquinamento, il grado di inquinamento e di emissione dei gas serra soprattutto, e quindi ha deciso di intervenire con questo accordo creando un nuovo meccanismo di mercato. Cosa è successo? Si è introdotto un meccanismo fondamentale per questo discorso, che è il cap and trade, ovvero si è, come dire, dato un tetto alle emissioni totali che gli aderenti all'accordo potevano generare, e quantificandolo e dividendolo in quote. La divisione in quote è il classico strumento che si utilizza quando si vuole creare un mercato su, come dire, un servizio, qualcosa che non esiste prima, come era il caso delle quote latte, per esempio. Ora, ogni paese sostanzialmente aveva diritto a emettere un tot, appunto fino a un certo tetto. Poi, insomma, questa quantità è stata divisa in quote scambiabili su un mercato. Chi è che deve aderire per forza a questa quotizzazione, a questo tetto massimo? Sono delle imprese, grandi emettitori, sono imprese di una certa dimensione in su. Stiamo parlando della Fiat oppure dell'acqua, insomma dei grandi produttori di acqua, per esempio, imprese insomma che hanno una certa quantità produttiva e una certa quantità di dipendenti. Ecco, Google sicuramente è fra questi. Cosa succede? Qual è un meccanismo che si è voluto, il meccanismo fondamentale del cap and trade, l'obiettivo fondamentale del cap and trade? Cercare di rendere economicamente sostenibile la riduzione di emissione di gas serra. Quindi se io come impresa ho diritto a emettere un tot, ma sono bravo e emetto meno, quella quantità che non ho emesso di anidride carbonica o altri gas serra, la posso vendere. La posso vendere a qualcuno che è stato meno bravo di me e ha bisogno di inquinare più di quello più della quantità che al quale è stata autorizzata. Quindi sostanzialmente in questo caso stiamo parlando di un diritto ad inquinare. Ora, fosse così, fosse ci si fosse fermati semplicemente a questo meccanismo, la riduzione delle emissioni sarebbe stata minima. Quindi si è deciso di creare un meccanismo, uno strumento per il quale questi crediti, queste quote, possono essere generate. E appunto qua, in questo caso, prendono il nome di crediti. Come faccio a generare un credito, un'emissione, qualcosa che mi permetta di inquinare di più? Allora, appunto, questi crediti vengono quantificati in tonnellate di anidride carbonica equivalente. L'anidride carbonica è uno dei principali gas serra, che però, insomma, è accompagnata da altri gas come il metano, gli ossidi di azoto. Ognuno di questi ha un potere, un effetto di aumento della temperatura dell'atmosfera, che è stato, quantificato sull'unità dell'anidride carbonica. Il metano inquina 4 volte l'anidride carbonica, quindi se io emetto 4 unità di metano, poi insomma sul mercato devo scambiare. Mi sono preso il calcolo. Se io emetto scambiare l'equivalente in anidride carbonica, ecco, mettiamola così. Sono caduto nella mia stessa trappola. Allora. Ecco, come si fa a creare questo credito? Bisogna finanziare, promuovere dei progetti di assorbimento o riduzione delle emissioni. Riduzione delle emissioni vuol dire che se insomma da qualche parte nel mondo usano una centrale a carbone, io gli finanzio la generazione di energia elettrica a partire dai pannelli solari, beh, sostanzialmente la differenza insomma che ha generato la riduzione dell'emissione me la posso mettere in tasca, quotizzare e vendere come credito. Quello che interessa invece a noi, un po' il tema di questo discorso, sono i progetti di riforestazione, di gestione forestale, perché insomma le piante, insomma, come sappiamo, fanno la fotosintesi e questo vuol dire che sottraggono anidride carbonica all'atmosfera per costituire i loro tessuti. L'anidride carbonica appunto è fatta di carbonio e le piante utilizzano questa forma di carbonio per costituire i propri tessuti. E con tessuto intende proprio i propri organi, il proprio corpo. Se parliamo di un albero, stiamo parlando delle foglie, del legno, delle radici e quant'altro. Ecco appunto, insomma questo di cui parlavo, insomma il protocollo di Kyoto istituisce quello del mercato dei crediti obbligatori, è stato quantificato quanto ogni stato assorbe e quanto emette, quindi è stato poi identificato una quantità di crediti scambiabili e poi insomma da lì entra il meccanismo dei crediti generabili. Non tutti sono assoggettati a questo meccanismo e peraltro questo, come dire, è un mercato obbligatorio che sulla quale non si può fare troppa promozione. Conseguentemente, per appunto per la proprio green marketing, conseguentemente è nato il meccanismo dei crediti volontari. I crediti volontari sono appunto una forma di scambio di tonnellate equivalenti di anidride carbonica, di crediti di anidride carbonica, che però insomma non sono obbligati, ma sono obbligatori, e le imprese insomma sono interessate a comprarli o finanziare progetti che li generino ai fini promozionali oppure perché eventualmente hanno una sincera volontà di migliorare insomma il proprio impatto ambientale.
Tutto quello che rientra sotto la dicitura green. E a tal riguardo, come funziona questa possibilità di generare crediti? Cos'è che genera credito? Quindi in che modo si possono sfruttare gli alberi per generare crediti del carbonio?
Ecco, un credito volontario è come dire, una certa complicanza tecnica da spiegare. Comunque si fonda sul fatto che io sto facendo qualcosa di attivo per gestire la mia risorsa forestale che genera una migliore performance di assorbimento del carbonio, quindi le mie piante crescono di più, crescono meglio e quindi insomma io su questa addizionalità, si chiama, genera una performance migliore che può essere appunto quantificata attraverso dei calcoli. Si tratta di conversione della biomassa sostanzialmente e appunto scambiare questi crediti generati dalla addizionalità che la mia azione, che il mio progetto ha generato. Quindi, tornando al conto di prima, se io ho emesso una tonnellata di metano che inquina 4 volte la CO2, avrò bisogno di finanziare progetti che assorbano almeno 4 tonnellate di anidride carbonica per compensare la mia unità di metano emessa. Ecco perché ci interessa questo meccanismo, perché sostanzialmente questo è un po' che se ne parla, un po' che se ne discute anche nel settore tecnico e finalmente, ed è oggi, è arrivato ad essere un meccanismo che si sta diffondendo sempre di più. Da dove nasce questa esigenza? Questa esigenza, di questa come dire, questa forma di finanziamento nasce da un percorso che è attivo da decenni, che è sostanzialmente la riduzione dei finanziamenti pubblici alla gestione forestale e alla gestione ambientale, che già erano pochi comunque, con un passaggio ai finanziamenti privati. Questo è, come dire, un meccanismo che insomma è comune a tutto quello che è la gestione delle risorse pubbliche, e anche il settore ambientale con un po' di ritardo si sta muovendo, per cui insomma un gestore forestale è chi gestisce magari grandi superfici di foreste come un comune, una provincia, una regione, oppure un consorzio di comuni, per esempio. Non ha sempre più difficoltà, per scarsità e anche per complicazioni delle procedure, a ottenere dei finanziamenti pubblici. Tipicamente sono finanziamenti europei veicolati dalla regione, e quindi si rivolge a dei finanziatori privati. Questa cosa qua, come dire, non nasce dal nulla. C'è stata una graduale evoluzione del mercato delle risorse ambientali che ha portato a questa condizione. Tant'è che è stato creato il termine servizi ecosistemici, nei quali è compreso anche l'assorbimento del carbonio. I servizi ecosistemici sono appunto quei benefici che generano gli habitat e gli ambienti nei confronti della comunità attraverso, parliamo di un bosco per esempio, stiamo parlando dell'assorbimento di anidride carbonica, della stabilità idrogeologica, della qualità dell'aria e la qualità delle acque e anche la produzione di legna. Ecco, questi benefici che genera l'ambiente boschivo sono stati chiamati servizi ecosistemici, proprio per dare, perché un servizio è una cosa che si può scambiare sul mercato, è una cosa che chi compra e vende può concepire come un prodotto. Ecco, sostanzialmente, come dicevo prima, bisogna avere una gestione attiva delle proprie risorse forestali affinché queste generino dei crediti. Io semplicemente non posso contabilizzare, questo è il termine corretto, contabilizzare il carbonio perché c'è un bosco che cresce, che lascio in cima al grippo di una montagna senza guardarlo, questo cresce, assorbe attraverso la fotosintesi il carbonio e lo stocca nella sua biomassa, ma è una cosa che fa spontaneamente. Io devo fare qualcosa perché quel bosco migliori, per esempio devo andare lì, diradarlo, curarlo, evitare che prenda fuoco, e a quel punto posso, con dei calcoli abbastanza complessi, quantificare il carbonio che ha emesso. Ecco, questo discorso qua si presta a delle interpretazioni tecniche abbastanza varie, e da qua e qui insomma si inseriscono tutte le sottigliezze che rendono questo meccanismo abbastanza vano. Ecco, per esempio, in merito a queste sottigliezze che possono rendere il mio conteggio più o meno valido, sostanzialmente c'è il problema della presenza di vari standard. Tutti questi standard si basano su un modello creato dal protocollo di Kyoto, ma poi si sono moltiplicati, assumono diverse sfaccettature e non è detto che poi alla fine insomma uno scelga lo standard più virtuoso. Un gestore forestale potrebbe anche appunto scegliere lo standard a sé più consono o meno. E venendo un po' alle realtà più locali, appunto, noi ci troveremo sempre più spesso a parlare di investimenti nei crediti di carbonio anche nelle zone piemontesi. Questo appunto succede, come dire, non tanto magari per la volontà dei gestori forestali o di chi si occupa della gestione forestale, che preferirebbe magari anche attingere da un fondo pubblico per gestire le proprie foreste, ma per il progressivo passaggio dei finanziamenti dal settore pubblico al settore privato. Bene, il tempo è tiranno e quindi, come dire, lasciamo un po' questo discorso a metà, avendo impostato un po' la storia dei crediti di carbonio e anche il meccanismo poi sulla quale si fonda il mercato dei crediti volontari, poi approfondendo il discorso della gestione forestale alle nostre latitudini, insomma in Piemonte e in Italia, arrivando poi a capire un po' con più profondità quale sia, come dire, il problema della generazione e del mercato di questi crediti, che poi sulle quali poi insomma grandi imprese più o meno grandi si rifanno appunto la facciata verde, come diceva Tobia.